Nel 2017, noto anche come codice del terzo settore, aveva una serie di azioni che sono state poi messe in campo in realtà in ritardo rispetto alle previsioni. Naturalmente uno dei motivi principali è stata l'emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di istituire questo registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS è l'acronimo. Allora, all'interno del RUNTS confluiranno in realtà tutti i registri regionali e l'associazione Libra 93 come APS, cioè come associazione di promozione sociale, fa parte già del registro regionale. Nel corso dello scorso anno abbiamo avuto delle comunicazioni, cioè l'associazione ha avuto delle comunicazioni dalla regione per cui naturalmente si faceva notare che bisognava fare delle modifiche statutarie. E il tema fondamentale però, come abbiamo già detto, è quello che gli enti pubblici non possono far parte delle associazioni e degli enti del terzo settore. Non in assoluto, ma con funzioni di controllo e di indirizzo quindi non possono far parte degli organi direttivi delle associazioni. E nel nostro caso, chiaramente, essendo soci fondatori insieme a Cooperativa Bilanciai, a Società Cooperativa Bilanciai, il comune ha delle funzioni di controllo in quanto vengono naturalmente indicati le figure che sono all'interno del consiglio di amministrazione vengono indicati dai due soci fondatori. Quindi questo sarebbe il primo problema. Il secondo problema è che anche togliendosi il comune, comunque se rimanesse dentro un ente profit come la Società Cooperativa Bilanciai, comunque l'associazione non può rimanere all'interno della sezione delle APS, cioè delle associazioni di promozione sociale. Ma, e qui entra in gioco il lavoro che abbiamo fatto insieme a due consulenti già dalla fine del 2020, cioè abbiamo cercato di anticipare un attimo noi le cose e che appunto quindi noi avevamo un nostro consulente, sì, la Bilanciai aveva un proprio consulente e si è arrivati alla conclusione che anche Bilanciai non potrebbe rimanere dentro a Libra se Libra rimanesse nelle APS, però all'interno del registro unico vi sono sette sezioni, l'ultima delle quali è una sezione residuale, all'interno della quale cioè vi possono entrare tutti gli altri enti del terzo settore che non fanno parte delle precedenti, che sono appunto associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni e poi vi sono anche le cooperative sociali che quindi rientrano in questo lavoro. Cioè scusate, in questa legislazione, e quindi i nostri consulenti hanno suggerito per poter mantenere la cooperativa all'interno dell'associazione che una volta uscito il comune, l'associazione proceda con una modifica statutaria che gli consentirà in tempi brevissimi di entrare automaticamente nel RUNTS. Perché attualmente siamo nella fase della cosiddetta migrazione, cioè tutte le varie associazioni, dopo aver naturalmente subito dei controlli, stanno migrando dentro al registro unico nazionale. E infatti, diciamo che in questo momento Libra è come se fosse un po' in un limbo in attesa di andare, e per questo noi abbiamo deciso di uscire per consentire loro di fare la modifica che gli permetterà poi di rimanere nel RUNTS. Quindi questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo rimane un po' per noi la questione di dire come gestiremo da qui in avanti il museo. Allora, come sapete, cioè in realtà non tutti lo sanno precisamente, però è l'occasione per dirlo. Noi, cioè il museo è un servizio del comune, è da lì che siamo partiti anche con i confronti. Il museo ha due dipendenti comunali che sono il direttore e il conservatore, che sono tra l'altro figure fondamentali per il funzionamento del museo e soprattutto per il conseguimento di una serie di qualifiche e crediti che il museo ha ottenuto proprio tra l'altro in questi mesi. Quindi, ad esempio, la qualifica di museo di qualità richiede alcune figure fondamentali che sono appunto il direttore e il conservatore. Quindi, il museo è un servizio del comune, è un servizio che si occupa anche molto di promozione turistica. perché naturalmente per il nostro comune è sicuramente il punto di maggior attrazione anche turistica, in quanto è frequentato annualmente da numerose, anche partiamo dalle classi, ma non solo, da persone che vengono da tutto il territorio italiano e, non so, e anche dall'estero. Comunque a livello italiano è sicuramente un'eccellenza, e quindi è un servizio del comune. E noi vogliamo mantenere questo servizio in capo al comune, però è evidente che due persone non possono gestire soprattutto la parte relativa alle aperture del museo, ma anche alla parte didattica. Anche se il direttore cura tutto il coordinamento, è chiaro che ha bisogno di persone che facciano nello specifico i laboratori, che tengano aperto il museo, e quindi è evidente che noi abbiamo bisogno di un partner ancora. E qui, anche qui ci viene in aiuto il decreto legislativo, il codice del terzo settore, quello di cui vi dicevo, perché praticamente prevede un istituto che è quello della coprogettazione, che consente cioè di ricercare principalmente, quindi degli enti del terzo settore, con i quali avviare delle azioni appunto concordate per poter gestire i beni, che siano sociali oppure appunto culturali. Quindi noi ci vorremmo muovere in questo senso, dopo questo passaggio che abbiamo voluto fare in consiglio per vari motivi, ma soprattutto perché anche l'adesione iniziale all'associazione era stata deliberata in consiglio. Dopodiché, visto che il consiglio dà un indirizzo che è questo, ci sarà successivamente una delibera di giunta e poi una determina per approvare un avviso pubblico, perché come voi sapete è lo strumento migliore per poter scegliere sia i fornitori ma anche i partner con i quali collaborare, anche e soprattutto nell'ambito sociale e culturale. Quindi faremo questo avviso per ricercare appunto enti del terzo settore che possano con noi operare per valorizzare questo bene che è il museo. E naturalmente noi crediamo che la via più naturale sia quella che Libra possa partecipare a questo avviso, anche se l'avviso sarà aperto a tutti gli enti del terzo settore, però è chiaro che si ricerca un partner che abbia delle finalità e degli obiettivi che siano quelli di valorizzare un bene che tra l'altro è sul nostro territorio da 30 anni e che è stato naturalmente valorizzato grazie all'apporto fondamentale di Cooperativa Bilanciai, che noi abbiamo voluto coinvolgere già da un anno praticamente, perché chiaramente il rischio era quello di perdere questo pezzo fondamentale di storia che anche per loro è molto importante. Perché i beni sono tutti di proprietà del comune, questo per decisione, però la maggior parte di questi bilanci sono stati acquistati appunto dall'Associazione Libra negli anni. Il museo ha investito, ci dicevano il presidente e anche la responsabile adesso, che era quella che era vicepresidente, adesso mi pare che sia responsabile dell'aspetto del bilancio, della bilancia, e loro ci hanno anche quantificato quelli che sono stati i loro interventi negli anni, sono stati veramente tanti. Quindi noi pensiamo che sia giusto salvaguardare una tradizione che caratterizza il nostro territorio da oltre 150 anni, se andiamo alla Crotti. E quindi niente, pensavamo di scegliere questa strada. Può darsi che, ne parlavamo col segretario comunale, sia necessario fare una piccola proroga perché la convenzione con Libra scade il 30 giugno, ma perché nelle more di questo procedimento, perché, e questo mi ha detto l'assessore Zaccaralli di ricordarlo, come abbiamo detto anche nella commissione, cioè, sarà necessario fare dei tavoli. E quindi sarebbe bello coinvolgere anche il consiglio, se avete dei contributi per questo, insomma, basta.
Grazie, se ci sono delle domande volentieri, altrimenti passiamo direttamente al dibattito. Abbiamo chiamato anche, approfittato dell'occasione, lo dovevamo fare prima del Covid, ma poi è saltato tutto, visto che parliamo del museo, cioè è chiaro che questa è una delibera che è su un argomento, diciamo, insomma, specifico, però visto che parliamo comunque di Libra del museo, abbiamo chiesto al direttore di farci una breve illustrazione anche un po' delle attività che svolge, però direi di farlo dopo la votazione della delibera, perché la delibera è su un argomento specifico, insomma. Quindi prego con gli interventi. Consigliere Rubiani, prego.
Sì, riprendo quanto ci eravamo già detti in commissione sostanzialmente, perché non tutti i consiglieri evidentemente erano presenti. L'unica cosa di questa proposta, che pare d'obbligo peraltro, no? Di modifica che pare d'obbligo, che ci lascia un attimo perplessi, è quel rischio di non sapere il dopo. No, noi avremmo visto, dato che il calendario non ci obbliga a farla oggi, di vedere il funzionamento del tavolo di coprogettazione per capire se riusciamo a essere poi stabili dopo e poi dopo andare alla delibera. I tempi tecnici ci sarebbero, che partiamo oggi con la coprogettazione. Io non vorrei trovarmi, ne abbiamo discusso sia in commissione che nel gruppo, non vorremmo trovarci poi con un bando o qualcosa di simile che ci lascia tutti un po' esterrefatti per il risultato. Ecco, questo è il tema. E d'altro canto possiamo blindarlo il giusto, si sa come funziona, ma non troppo, perché dopo non funziona. E quindi questa è la cosa che ci lascia perplessi. Peraltro c'è poco da ballare, le leggi dello Stato sono quelle, e quindi fine delle discussioni. Tutto lì.
Altri interventi? Guarda. Gardini, prego, consigliere Gardini.
No, beh, grazie. Noi intanto crediamo che sia giusto continuare a prevedere, comunque di metterci almeno la volontà, comunque riscontriamo la volontà di continuare con queste sinergie tra Libra 93 e appunto la società Bilanciai, che è anni che svolgono un proficuo lavoro anche sotto l'aspetto culturale, che insomma specialmente in questi periodi di riaperture eccetera insomma sono sempre oggetti di dibattito sempre piacevoli. E quindi insomma il nostro pensiero, appunto il nostro speech è quello che si possa continuare anche così anche negli anni, e quindi insomma questo un po'. Grazie.
Grazie. Siamo a posto, quindi direi di mettere... Prego Giulia.
No, volevo solo specificare una cosa, che il consigliere Rubiani aveva già detto questa cosa e eravamo tutti d'accordo, però il tema è che finché noi non usciamo, Libra non può procedere in nessun senso, quindi non avremmo potuto magari dire aspettiamo un attimo cioè per consentire poi a loro di partecipare dobbiamo noi uscire e farci da parte, se no.
Grazie della specifica, perché ovviamente è molto importante. Allora mettiamo in votazione la delibera così come illustrata del recesso del Comune di Campogalliano dalla PS Libra 93. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogalliano. C'è l'immediata eseguibilità, mettiamo come sopra. Grazie. Allora, scusate, ho acceso? Sì. Prima di passare l'altra delibera, quindi facciamo questa illustrazione da parte del direttore Salvarani, ne approfittiamo a nome di tutto il Consiglio, ma poi non è mica un ringraziamento di addio, è un ringraziamento di step fino a questo punto, credo a nome di tutti, se mi date l'autorizzazione. Ringraziamo i volontari di Libra 93, che qualcuno c'è da tanto tempo anche, e li ringraziamo davvero per la disponibilità che hanno dato negli anni fino adesso, insomma, di partecipare come territorio a questa importante associazione appunto del nostro paese, insomma, ma la collaborazione continuerà sotto altre forme ufficiali, ma continuerà, speriamo. Prego dottor Salvarani.
Buonasera, grazie. Niente, appunto, io ho stasera il compito non semplice di raccontare un pochino il museo in tempi molto brevi, immagino, e niente, non sarà facile, perché appunto il museo quest'anno compie 33 anni, quindi appena fatto in tempo a festeggiare il trentennale, l'abbiamo festeggiato anche insomma in un modo abbastanza scoppiettante, e poi siamo entrati in questo periodo molto problematico della pandemia che ha segnato la vita di tutti quanti e anche quelle delle istituzioni culturali. Quindi in questi 33 anni il Museo della Bilancia ha effettuato moltissime visite storiche, ha messo in campo vari laboratori scientifici, tanti percorsi anche di divulgazione e appunto, cosa non da poco, è riuscito a uscire dalla pandemia che ha colpito in modo molto duro tante istituzioni simili alla nostra, quindi non era assolutamente scontato che il museo ce la facesse a riprendere in questo modo. E ha affrontato la pandemia il museo rinnovandosi, cercando di riorganizzarsi e reinventarsi un pochino. Ma entrando nello specifico di che cos'è il Museo della Bilancia, mi piace fare una piccola citazione velocissima da quel gran pezzo dell'Emilia, che è il libro scritto da Edmondo Berselli nel 2004, dove appunto in due brani, in due pagine ci sono dei brevi riferimenti al museo, e lo descrive appunto come un museino che è un gioiello di storia e di civiltà materiale per un verso, ma anche un incommensurabile tributo laico alla sostanza del lavoro e a quell'esattezza che ha piegato l'acciaio per fare un arnese con cui misurare pezzi di mondo. Ed è secondo me, a parte questo diminutivo del museino che secondo me è molto bello, ma appunto Berselli aveva il padre che era un bilanciaio, quindi insomma il legame col territorio e col museo e con questo settore produttivo era molto forte, ma penso che c'entri molto la natura del nostro museo, che non è un museo unico, nel senso che in Italia c'è un altro museo delle bilance in provincia d'Arezzo, che però la pandemia per ora non l'ha superata tanto, è a Monterchi e dopo la pandemia non ha riaperto per adesso. E anche come natura è completamente diverso, perché è un museo privato, una collezione privata con dei pezzi molto belli che noi invidiamo alcuni, però diciamo è proprio un gusto privato e è stato dato in usufrutto al comune per una trentina d'anni, però appunto è una collezione che non cresce, a differenza invece del nostro, che è patrimonio pubblico e che ha questo desiderio di continuare a crescere. Le azioni, diciamo così, su cui abbiamo impostato l'agire del museo sono quelle di lavorare sull'originalità e la riconoscibilità. Quindi non cerchiamo come museo di scimmiottare altre realtà, anche più grosse, con maggiori disponibilità anche economiche, ma cerchiamo di lavorare sulle cose che ci caratterizzano. Delle volte con un fare artigianale anche un pochino così ruspante, ma secondo me fa parte della nostra identità. E diciamo così, per avere questa riconoscibilità abbiamo messo in campo una serie anche di rassegne. La più recente appunto è partita nel 2020 ed è quella che abbiamo chiamato Curiosando, che è nata proprio come risposta alla pandemia, quindi nel momento in cui le scuole erano chiuse, nel momento in cui non potevamo accogliere classi, non potevamo andare in classe a fare i laboratori, non potevamo accogliere visitatori, abbiamo inventato queste pillole con un taglio molto leggero per promuovere i contenuti, le diverse facce del nostro museo, quindi puntare di volta in volta sull'aspetto storico, su quello scientifico, su quello didattico e su quello artistico ed estetico. E sembra strano, ma insomma siamo arrivati al numero 100 a cadenza settimanale, adesso che fortunatamente sono riprese le attività in presenza, i primi 100 diventeranno probabilmente una piccola pubblicazione tascabile, e adesso abbiamo diradato un pochino, ne facciamo due al mese, quindi insomma una cadenza più o meno quindicinale, perché appunto fortunatamente dobbiamo anche occuparci delle visite in presenza. Altre rassegne sono quelle dal 2015, ogni prima domenica del mese, quando i vari provvedimenti per affrontare il contenimento del Covid non vietavano questi interventi, facciamo la domenica al museo, quindi proposte di visite guidate gratuite sempre diverse ogni domenica, questo per far vedere che il Museo della Bilancia è possibile visitarlo e anche tornare e scoprire contenuti differenti. Poi nel 2011, anche qua a cadenza mensile, abbiamo i laboratori di magica scienza, diciamo così, sul versante che abbiamo cominciato a sviluppare una decina d'anni fa in modo serio di divulgazione scientifica e tecnologica. E nel 2001 abbiamo cominciato un'altra rassegna che è molto qualificata e molto caratterizzante il nostro territorio. Qui Giulia, appunto, e anche la dottoressa Domati e anche la sindaca facevano riferimento al legame col territorio, alla promozione del territorio. I piatti della bilancia sono una proposta che dal 2001 caratterizza Campo Gagliano, e la loro forza è proprio quella di essere diverse da altri menù che vengono proposte, altre iniziative enogastronomiche che vengono proposte nel territorio, perché appunto puntano sulla qualità e sulla tipicità e sulla località. Quindi insomma sono davvero una proposta molto, molto originale, che continua tutti gli anni ad accogliere numerosi partecipanti. Il museo ha anche un'intensa attività editoriale. In questi 33 anni sono stati realizzati 25 volumi, alcuni dei volumetti tascabili, insomma abbastanza snelli e semplici, altri invece dei veri e propri tomi. Quindi il penultimo, Spade Stadere, è 500 rotte pagine con testi inglese a fronte, materiali molto curati, insomma proprio un volume molto... molto anche di peso, insomma pesa più di 3 kg, quindi un bel librone, insomma. La dottoressa Domati faceva richiamo al patrimonio. Il patrimonio del museo è patrimonio di proprietà del comune di Campo Gagliano, appunto, ed è un patrimonio che cresce. Quindi, appunto, grazie al contributo dei soci di Libra 93, ma anche grazie a donazioni e una campagna di acquisti sempre piuttosto ponderata, ad oggi gli strumenti che fanno parte della collezione sono più di 1300, e attraverso questi 1300 oggetti, 1331 per l'esattezza, si raccontano 2000 anni di storia della misura, dall'epoca romana fino alle celle di carico, che grazie ai contatti appunto con la cooperativa Bilanciai e le altre aziende del territorio che sono attive in questo campo. Questo però non è l'unico patrimonio, perché c'è anche una ricca sezione della biblioteca, sono tutti catalogati e quindi fanno parte del circuito delle biblioteche specializzate, appunto volumi, più di 900 volumi a tema bilancia, misure, scienza, tecnologia, insomma collegati, e c'è un importante nucleo di documenti storici e di iconografia. Prima si faceva riferimento alla capacità del nostro museo di entrare nei circuiti di qualità. Effettivamente il Museo della Bilancia è riuscito nel 2010 a ottenere il riconoscimento di museo di qualità che era stato istituito dalla Regione Emilia-Romagna, e all'inizio dell'anno questo sistema, diciamo così, è cresciuto, è diventato il sistema museale nazionale, e anche in questo caso il nostro piccolo museo, il museino, come scriveva appunto Berselli, è entrato ed è stato accreditato nel sistema museale nazionale. E per fare questo occorre rispettare una serie di standard piuttosto impegnativi, un numero di ore minime di apertura, una serie di attività di attenzione, appunto la didattica, l'accoglienza, l'accessibilità, insomma è un procedimento molto complesso, ma siamo riusciti a rispondere. Nei 33 anni della sua esistenza il museo ha realizzato 61 mostre e realizzato nel vero termine della parola, quindi non abbiamo affittato o comprato mostre realizzate da altri, ma le mostre del museo sono state praticamente tutte proprio autoprodotte, semmai con delle collaborazioni che appunto grazie a Libra 93 si riuscivano a stringere con altre personale esperto, universitario, docenti e quant'altro, ma appunto sono stati tutti percorsi originali. Alcuni di questi qua sono percorsi che continuano a girare e quindi c'è ad esempio in questo momento una mostra che ha fatto 15 allestimenti, Amore a cielo aperto, una mostra dedicata al patrimonio arboreo locale e questo è il 14° allestimento, lo abbiamo in corso alla Casa delle Culture a Modena e insomma, sono collaborazioni belle che si riescono a valorizzare. Mi sto avviando verso la fine. Uno dei punti più importanti dell'attività del museo è l'attività didattica. Il museo nasce con questa forte vocazione educativa e didattica. Ogni anno vengono rinnovati i percorsi, vengono rinnovati e ampliati. E, in particolare con il Covid abbiamo dovuto reinventare completamente l'approccio e rendere possibile anche l'attività a distanza. Cosa non semplice perché la nostra attività educativa è molto basata su ammirare il patrimonio da vicino, da una parte, e toccare con mano, fare gli esperimenti. Quindi, insomma, a distanza non è stato semplicissimo, ma siamo riusciti a intercettare anche qualche domanda da adattare. Dall'anno scolastico 95-96 il museo cura anche il peso delle idee, che è il concorso nazionale rivolto a tutte le scuole. L'ultima edizione, che è stata la 27esima, si è svolta appunto venerdì scorso e siamo molto contenti perché siamo riusciti a accogliere finalmente di nuovo in presenza qui a Campo Gagliano. Intanto siamo riusciti a farlo anche nei 2 anni di pandemia, quindi insomma è stato un po' ripiegato, ma pazienza. Quest'anno siamo riusciti a farlo in presenza, quindi venerdì c'erano più di 280 bambini provenienti dalle scuole di Campo Gagliano, infanzia, Angeli Custodi, infanzia Cattani, le medie di Campo Gagliano, la secondaria di primo grado. Però c'erano anche scuole di fuori, quindi venerdì avevamo qua a Campo Gagliano degli scolari della provincia di Cremona, di Verona e un pullman con 3 classi dalla provincia di Caserta. E, insomma, si sono fatti una bella tirata e sono veramente momenti. Qua ne approfitto per ringraziare anche chi ci ha aiutato a ospitarli all'interno della sala della Montagnola. Quindi, insomma, è stato un momento veramente molto molto bello. E in questi 33 anni di attività al museo sono passate più di 194.000 persone e sono state fatte più di 7.100 aperture. Questi sono i dati al 31/12, non ho guardato quelli di oggi. E sono state fatte tantissime attività in collaborazione, progetti specifici, micro progetti o progettazioni pluriennali con varie scuole. Ne abbiamo in atto adesso un protocollo di intesa con l'Istituto Comprensivo 3 di Modena, le Mattarella, e dei vari progetti anche con le scuole di Campo Gagliano, l'Istituto Comprensivo Locale. In particolare abbiamo contribuito anche come museo al progetto Meglio Grazie, che ha coinvolto tutte le scuole, la sezione primaria in particolare. E altre collaborazioni, appunto, e altre attività che vedranno dai prossimi giorni impegnato il personale del museo è il progetto Benvenuti a Campo Gagliano. Questo anche qua prima si faceva riferimento al contributo alla valorizzazione turistica del territorio. La dottoressa Domati diceva che appunto il museo attira visitatori non soltanto locali. Con il progetto Benvenuti a Campo Gagliano l'impegno è quello di utilizzare questo finanziamento che sarà erogato dalla Fondazione di Modena con l'obiettivo di promuovere il territorio. E quindi il progetto, diciamo così, ha 3 destinatari fondamentali, che sono il turista vero e proprio, che con qualche numero comincia ad essere presente grazie anche a delle sinergie che abbiamo con col comune di Carpi e le terre d'Argine, le altre istituzioni culturali delle terre d'Argine, ma anche i turisti di prossimità. Visto che abbiamo vari rapporti con ciclisti, circoli diciamo così, scuole della provincia di Modena e qua vicino, ma anche con un progetto pensato anche per come destinatari i nostri cittadini, i cittadini di Campo Gagliano. Gli argomenti sono quelli legati alle nostre tipicità, quindi si va dalla storia e ai beni architettonici, all'aspetto enogastronomico, ovviamente la zona dei laghi e dei parchi, quindi con il legame tra natura, sport e benessere, ma anche appunto la memoria e la religiosità, ovviamente, e il legame con la vocazione che appunto affonda le proprie radici dal 1860, quando Crotti ha cominciato a, diciamo così, a produrre pesi e misure, e da lì si è sviluppata questa particolarità del nostro territorio. La struttura di questo progetto, ed è qui che la fondazione, diciamo così, ha probabilmente apprezzato l'aspetto innovativo del progetto, è quello di puntare su tre pilastri. Uno è un sito web abbastanza tradizionale con le schede dei vari elementi di interesse. Un altro sono delle segnaletiche sparse sul territorio che permettono di accedere a questi contenuti web, ad alcuni contenuti visivi di facile lettura, di veloce lettura, e a dei contenuti video che invece verranno realizzati e che sono pensati per coinvolgere da un punto di vista emotivo e anche chi fruirà di queste cose. Mi avvio alla conclusione dicendo appunto che, unendomi a quello che diceva la sindaca, che davvero Libra 93 merita un ringraziamento, perché tutte queste attività sono state realizzate appunto grazie a questa stretta collaborazione che c'è stata fra Comune e Libra 93, nel senso che appunto dal 1993, grazie a questa stretta collaborazione che si è sviluppata, è stato possibile realizzare convegni e gestire in modo snello la realizzazione di pubblicazioni, la progettazione, e anche intercettare dei finanziamenti che sono andate ad arricchire le risorse, le disponibilità del nostro museo. E questa sera con la delibera si è fatto un passo importante, un passo di cambiamento, e io auguro al museo che queste novità, diciamo, che si pareranno davanti, ci consentano di cogliere tutte le opportunità che si apriranno con questo nuovo orizzonte che ci si para davanti, e mi auguro anche che si riescano a scansare sicuramente le difficoltà che, facendo una strada nuova, si potranno incontrare. Però direi che le disponibilità e l'interesse dimostrato da tutte le parti in causa verso il museo e il patrimonio che conserva e promuove siano indiscutibili, quindi questo penso che sia un ottimo punto di partenza. Quindi grazie a Libra e ovviamente grazie al Comune di Campo Gagliano, che continua a valorizzare questo servizio.
Finché siamo in fase di ringraziamenti, a questo punto abbiamo ringraziato i volontari di Libra, ringraziamo anche i dipendenti comunali che si occupano del museo, quindi per primo direttore, gli apparuti, anche tutti, portati i nostri ringraziamenti anche tutti i ragazzi e non ragazzi, adulti che lavorano insomma in Libra 93. Tra l'altro, ricordiamocelo sempre, questo è un modo davvero per i nostri ragazzi, sono quasi tutti di Campo Gagliano, di far fare un'esperienza lavorativa, ma non solo lavorativa, insomma un'esperienza di impegno per la nostra società, insomma per la nostra comunità, perché poi loro stessi fanno veramente una grande formazione, che forse ai miei tempi facevamo ma anche un po' meno, e quindi loro stessi imparano, al di là delle cose più scientifiche e didattiche, loro stessi imparano anche le cose del paese, non sottovalutiamo questo aspetto, e poi prendono anche, racimolano anche qualcosina, che insomma sono universitari, quindi è un volano, insomma, è tutta questa attività. E questo aspetto, fra i mille aspetti, poi consiglieri, se volete sottolineare qualche cosa, qualche minuto ce l'abbiamo, però mi sento davvero sul discorso della promozione del territorio dal punto di vista turistico, ma anche con questo nuovo progetto della Fondazione di Modena che ci ha finanziato, di conoscenza del nostro territorio, perché tutti noi che siamo qua dentro, secondo me, a parte qualche ragazza più giovane che però insomma penso a Lasagna o alla Bozzoli, ma che sono consiglieri, quindi sono interessati al loro territorio, noi abbiamo ricevuto, anche andando a scuola, abbiamo tutti più o meno ricevuto formazione e informazione sul nostro territorio. La dobbiamo continuare a fare questa roba qua, perché ci sono degli aspetti del nostro territorio che non si imparano soltanto girando per le strade. Penso a tante cose, a livello urbanistico dico sempre questa, perché dovendo spiegare il nostro territorio anche dei progettisti esterni, non è a caso che la sala montagnola si chiami Montagnola, e non è a caso che il parco delle Montagnole, tutti dicono ma come avete la Montagnola e la Montagnola, e non capiscono, ma lì ci sono le montagne, ci sono quei contrafforti, ci sono quelle terre mari, quelle marne, che sono è la nostra prima storia di Campogalliano, cioè, e poi tutto, dalle maestà all'architettura industriale antica, a tutto quanto il nostro territorio, con questo progetto. E il museo ha le competenze per portarlo avanti, e è molto importante veramente per la nostra comunità, anche perché le persone cambiano, cioè andiamo avanti negli anni, quindi ci sono i bambini, ma ci sono anche tante persone che vengono da fuori, quindi è importantissimo che come amministrazione comunale portiamo avanti anche questa conoscenza. Quindi grazie davvero per il lavoro che fate, perché ci mettete tanta passione, quindi ripeto, chi lavora direttamente per il museo e tutto il settore cultura di cui poi il museo fa parte. Allora, se avete qualche domanda o considerazione da fare, anche se non è una delibera, volentieri, altrimenti ringraziamo e andiamo avanti. Ok, benissimo, grazie e buon lavoro. Grazie a tutti. Buonasera. Allora, passiamo all'ultima delibera all'ordine del giorno, che è, a proposito sempre di promozione del territorio, l'approvazione del protocollo d'intesa per la via Romea Germanica Imperiale. La parola all'assessore Tebasti, che è anche assessore alla promozione del territorio.
Grazie sindaca. Allora sì, questa sera proponiamo al Consiglio di approvare un protocollo d'intesa tra la provincia di Modena e 20 tra comuni, unioni, ente parco dell'Emilia Centrale e un'associazione, l'associazione Via Romea Germanica Imperiale APS. A che scopo? Allo scopo di fare una gestione coordinata di una via, la Via Romea Germanica Imperiale, per assicurarne una sicura percorribilità e promuoverne in forma unitaria la promozione e la valorizzazione. Come mai? Ma innanzitutto in questi ultimi anni si è visto che il turismo lento, quello che si chiama appunto, viene denominato turismo slow, il turismo a piedi, in bici, a cavallo, è la forma di turismo che sta crescendo più di tutte. È un turismo rispettoso dei luoghi che attraversa e che permette di conoscerli a fondo, permette di conoscerne a fondo la storia e anche le caratteristiche naturalistiche, i beni artistici. È un modo anche per conoscere, appunto, per fare uno scambio tra culture locali e visitatori. Poi porta anche sviluppo economico anche in luoghi che non sono magari attraversati dai grandi flussi di turismo tradizionale. È ovviamente un turismo molto sostenibile, in quanto non impatta né sul sistema storico né su quello naturalistico e neanche su quello sociale, e non comporta grandi investimenti. Quindi abbiamo accettato appunto di far parte di questa accordata, appunto, di questo protocollo d'intesa. Perché? Per dare insomma fiducia e il nostro apporto a questa associazione e insieme a tutti gli altri comuni, per valorizzare questa via? Allora, innanzitutto, proprio due parole, le vie romee germaniche sono percorsi europei che si snodano dalla Germania fino a Roma. In particolare la via imperiale è un segmento che va da Trento ad Arezzo. Questo è il primo segmento passando per Modena. In questi ultimi mesi si sta cercando di creare una variante che il percorso originario passa per la riva destra del Secchia, mentre si sta creando un percorso che passi anche per la riva sinistra. Quindi da Rovereto si sposti a Fossoli passando per il campo di concentramento, dopodiché a Santa Croce, poi attraversi Panzano, Saliceto, Campo Galliano, si prolunghi per i laghi Curiel e raggiunga la corte ospitale a Rubiera. Infatti Rubiera è l'unico comune della provincia di Reggio che fa parte di questo protocollo d'intesa, perché poi da qui si prosegue per Sassuolo, si prende la via Vandelli, Pavullo e poi il cammino si interseca con il cammino originale. Di questo percorso si è occupato principalmente l'assessore Messori, che l'ha proprio provato un tratto di questo percorso e l'ha disegnato insieme al presidente, che ringrazio, Dario Bondi, il presidente dell'associazione. Quindi per tante ragioni che ho elencato, ma anche e soprattutto per la promozione appunto territoriale, vogliamo proporre questo protocollo d'intesa. Tra l'altro al direttore del museo mi diceva che proprio a Trento e ad Arezzo, che sono gli altri due punti appunto di questo segmento, ci sono altri due musei. Lui citava quello di Arezzo della Bilancia, molto più piccoli. Anche a Trento c'è un museo delle bilance e delle affettatrici, e quindi insomma anche idealmente potrebbe essere proprio un cordone che ci lega a questo percorso. Ovviamente cos'è chiesto? Chiediamo, questo protocollo chiede al comune, che impegna il comune a versare 500 euro all'anno all'ente capofila, alla provincia, per soprattutto un'attività di promozione e comunicazione e per anche la cartellonistica che verrà affissa. Chiede di realizzare alcuni interventi di manutenzione per le proprie competenze territoriali, anche se questo, ripetiamo, è un cammino che non costruisce nuove vie, ma sfrutta le vie già esistenti, quindi la manutenzione è una manutenzione comunque che si chiede per mantenere le vie ordinarie che esistono già. E poi appunto collaborare con l'ente capofila e con l'associazione promotrice per pubblicizzare la via, cercando anche delle risorse pubblico-private per valorizzarla. Questa associazione è un'associazione di volontari, quindi ogni territorio si impegna anche a trovare dei volontari che facciano da referenti ai pellegrini laici o religiosi, nel senso che è un cammino che sfrutta e suggerisce vari percorsi, quindi da quello culturale a quello religioso a quello naturalistico. Tra l'altro questa associazione collabora anche tanto con associazioni di ragazzi e bimbi con disabilità e anche con studenti di scuole con indirizzo turistico. Io direi di avere detto tutto e mi fermo qui.
Grazie assessore, avete delle domande? No? Rubiani, prego. Prego.
Pardon. Sì, era solo per dire, nelle planimetrie manca, almeno mi pare che manchi, il collegamento Corte Ospitale Sassuolo nello schema, perché renderebbe davvero il pezzo Pavullo Novi interessante, voglio dire, un'alternativa vera. O mi manca una mappa?
No, cioè effettivamente manca. Se mi permettete la battuta, so che non sia la bratella.
No.
Ricordo di averlo visto fra i documenti trasmessi oggi, non so se avete avuto il tempo di guardarli, e controllo meglio.
Quindi, scusate, paro il microfono, altrimenti i cittadini non capiscono. Prego Rubiani, se vuoi.
Dicevo, riparte da Sassuolo, bello chiaro, fino a Pavullo, la variante nostra, ma quella prima finisce attraverso i laghi alla Corte Ospitale, è il tratto in mezzo. No, ok, non è arrivato oggi, tutto lì, però non è grave. Cioè, se quindi, c'è, bene, è significativo, perché okay. Così da Novi a Pavullo è un percorso vero.
Quindi gli assessori verificano anche se dicono di averla vista, perché è stata mandata l'ultima documentazione che abbiamo poi ricevuto tardi anche noi oggi, quindi del pezzettino di collegamento fra Rubiera e Sassuolo, se ho capito bene. Ok. Allora mettiamo in votazione. Ok, bene, chi è a favore? Allora scusate, rileggo il titolo. Approvazione del protocollo d'intesa per la via Romea Germanica Imperiale, protocollo d'intesa con la provincia e altri enti. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra. Bene, grazie.